una bella e una cattiva, quella volevi ascoltare il primo. Quella cattiva. Fa molto caldo, so che è pesante ascoltare una persona che parla, specialmente me. Poi stamattina è un po' particolare perché il brano è un po' lungo, però cerco di tenerlo molto contenuto. La quella buona invece è che abbiamo un altro condizionatore e prossimamente lo metteremo qua, così potete ascoltare la parola del Signore con più freschezza, se così possiamo dire. Vi invito ad aprire le vostre Bibbie nel capitolo 27 di Atti. E il capitolo 27 che vedremo stamattina è un po' lunghetto perché finiremo tutto il capitolo, arriveremo fino al versetto 44. Io ho diviso questo brano in tre parti e leggeremo queste tre parti in modo sistematico, a mano che andremo avanti. Leggiamo innanzitutto dal versetto 12, perché ci fa da introduzione a quello che poi andremo a leggere subito dopo. È scritto: e siccome quel porto non era adatto a svernare, la maggioranza fu del parere di partire da lì per cercare di arrivare a Fenice, un porto di Creta, esposto a sud-ovest e a nord-ovest, e di passare lì l'inverno. Invece, questo discorso che viene fatto perché praticamente la nave che doveva salpare doveva trovarsi in una condizione ottimale. E che cosa succede? Intanto si era alzato un leggero scirocco, che è un vento che parte dal sud verso nord ed era favorevole alla navigazione della nave. E credendo di poter attuare il loro proposito, levarono le ancore e si misero a costeggiare l'isola di Creta più da vicino. Ma poco dopo si scatenò giù dall'isola un vento impetuoso, chiamato Euroaquilone. La nave fu trascinata via e, non potendo resistere al vento, la lasciammo andare ed eravamo portati alla deriva. Passati rapidamente sotto l'isoletta chiamata Clauda, attento potremmo impadronirci della scialuppa. Dopo averla estata a bordo, utilizzavamo dei mezzi di rinforzo, cingemmo la nave di sotto e temendo di finire incagliati nella Sirte, che erano delle secche, calarono l'ancora galleggiante e si andava così alla deriva. Siccome eravamo sbattuti violentemente dalla tempesta, il giorno dopo cominciarono a gettare il carico. Il terzo giorno, con le loro proprie mani, buttarono in mare l'attrezzatura della nave. Già da molti giorni non si vedeva né sole né stelle e sopra di noi infuriava una forte tempesta, sicché ogni speranza di scampare era ormai persa. Dopo che fummo rimasti per lungo tempo senza mangiare, Paolo si alzò in mezzo a loro e disse: «Uomini, bisognava darmi ascolto e non partire da Creta per evitare questo pericolo e questa perdita. Ora però vi esorto a stare di buon animo, perché non vi sarà perdita della vita per nessuno di voi, ma solo della nave, poiché un angelo del Dio al quale appartengo e che io servo mi è apparso questa notte dicendo: Paolo, non temere, bisogna che tu compai davanti a Cesare, ed ecco, Dio ti ha dato tutti quelli che navigano con te. Perciò, uomini, state di buon animo, perché ho fede in Dio che avverrà come mi è stato detto. dovremo però essere gettati sopra un'isola. La prima parte è questo brano, e io ho dato il titolo La fede di Paolo nella tempesta. Sicuramente trovarsi in una tempesta non è una cosa bella e simpatica, e non so quanti di voi hanno avuto questa esperienza, e chi l'ha avuta non è una cosa per cui vantarsi, perché ci sono state veramente delle difficoltà estreme. Anche quando ci troviamo per esempio in un terremoto, si hanno le stesse sensazioni di sgomento. Ho avuto modo di ascoltare delle testimonianze di persone che si sono trovate in mezzo a un terremoto, è veramente una cosa angosciante. Perché tutto questo? Perché il terremoto mette in movimento tutto quello che c'è intorno a noi e non abbiamo più un punto di riferimento. Quello che prima sembrava un punto di riferimento sicuro non è più. Tutto si muove. E per una persona che non è abituata a questo è devastante. Credo che poi una tempesta sulla terra ha un certo effetto, ma pensate qualcosa che avviene nel mare. È molto più sconvolgente. Ho visto in televisione alcuni filmati di navi che hanno affrontato delle tempeste, delle navi moderne logicamente, hanno affrontato queste tempeste in un modo veramente pauroso, e i marinai che governavano la nave in quelle circostanze non avevano veramente un cuore leggero, con tutto che loro avevano a disposizione determinate attrezzature e strutture per poter vincere questa difficoltà, era veramente spaventevole. Oggi sappiamo molto bene che le navi hanno degli strumenti molto sofisticati per navigare. Hanno degli strumenti che possono in qualsiasi momento sapere il punto dove si trovano, conoscere la rotta, la direzione che devono, e soprattutto conoscere anche gli eventi atmosferici in precedenza e valutare se vale la pena o no intraprendere un viaggio. Ma se pensiamo un momento, adesso trasliamo con la nostra mente e ci portiamo al tempo di Paolo, le navi al tempo di Paolo non erano come quelle nostre, possiamo dire quasi come se fossero dei gusci di noce, ma la navigazione era affidata essenzialmente a una tecnica esclusivamente visiva, per cui loro che cosa facevano? Navigavano ad alcune miglia dalla costa e vedevano la costa da lontano e sapevano orientarsi. Al massimo loro di notte riuscivano a orientarsi con le stelle. E questo ci fa comprendere che era una navigazione molto rudimentale. Le navi erano fatte essenzialmente di legno e soprattutto non erano molto grandi, anche se la nave in cui era imbarcato Paolo era una nave che portava bellezza di 276 persone, ma era un cargo, cioè una nave che portava del materiale, in questo caso portava dei cereali, e questo al massimo, queste navi erano lunghe 128 metri e larghe 17, avevano due alberi maestri con delle vele quadre chiamate, perché erano proprio quadrate, e affrontare una tempesta veramente era un qualcosa di molto importante e grave, tant'è vero che d'inverno le navi difficilmente navigavano, avevano questo periodo di svernamento, così possiamo dire, per cui si fermavano in alcuni porti per aspettare la primavera e il bel tempo. Soprattutto quando si doveva navigare e c'era la tempesta, come abbiamo letto dal brano che ci è stato trasferito da Luca, e pensate un po', che loro avevano come riferimento la terra, avevano come riferimento le stelle, ed erano diversi giorni che non vedevano il sole, il cielo era coperto, il vento, il mare in burrasca, e non c'era distinzione tra cielo e mare. Di notte non c'era distinzione tra cielo e mare. Però le forze della natura sono anch'esse una manifestazione della potenza di Dio. E voi vi sembra strano, cioè, ma perché Dio vuole fare queste cose, queste manifestazioni così eclatanti? Perché Dio parla in molti modi, dice la Bibbia. Ha parlato tramite i profeti, attraverso la Bibbia, e a volte parla anche attraverso questi eventi, eventi anche delle volte catastrofici, eventi che ci fanno spavento. Perché vuole, in un certo senso, che cosa vuole fare? Vuole catalizzare o concentrare lo sguardo dell'uomo su di lui. Perché l'uomo non vuole comprendere. E il Signore si manifesta anche in questo modo. Quando l'uomo si trova ad affrontare queste condizioni, vive nell'angoscia. Il movimento del mare li fa traballare, barcollare come ubriachi, tutta la loro abilità, anche se sono dei marinai con esperienza, svanisce, perché l'angoscia e la paura prende il sopravvento. Appunto, nella narrazione che fa Luca di questa tempesta, che la fa molto dettagliata, vedete quanti particolari Luca descrive in questo brano, ma descrive anche come i marinai tentarono di tenere la nave stabile, cioè come se fosse un punto di riferimento. E che fecero? Che usarono? Usarono delle ancore, e in particolare una ancora galleggiante. Io non sono un marinaio, ho detto io, l'ancora so che si butta a mare, poi si aggancia sul fondo del mare e la nave rimane stabile. Ma l'ancora galleggiante, ma che cos'è? Così mi sono informato. Stupendo invece, una cosa che non avevo mai pensato. L'ancora galleggiante non era un altro che come se fosse, adesso la dico così, però poi, ma come se fosse un paracadute. Cioè, veniva buttato a mare e questo involucro si riempiva d'acqua. Riempendosi d'acqua era difficile trascinarla, per cui faceva resistenza all'avanzamento della nave. Siccome la nave era trascinata dal vento, buttando l'ancora galleggiante in mare, praticamente si cercava di tenere una certa stabilità e non che la nave andasse a destra e a sinistra. E questo mi ha fatto molto pensare. Un'ancora anche galleggiante che cercava di tenere un punto di riferimento. Così questa angoscia che i marinai provavano era la stessa angoscia che gli apostoli hanno incontrato quando erano nella barca con Gesù nel mare di Tiberiade. Anche loro erano dei pescatori, usavano la barca tutti i giorni, erano delle persone che andavano, eppure non era un mare, anche se la Bibbia dice mare, ma era un lago, però era un lago dove improvvisamente capitava che c'erano queste tempeste con il vento, eppure loro, che erano delle persone proprio navigate nel vero senso della parola, ebbero paura, si smarrirono. Che cosa disse Gesù a queste persone? Gesù era stanco, stava dormendo per conto suo, lo hanno svegliato e gli detto subito: Signore, non ti importa che noi moriamo? E lui che ha fatto Gesù? Ha sgridato il vento e il mare si è calmato. E subito dopo ha detto: gente di poca fede, ancora non avete imparato ad avere una fede nei riguardi del Signore. E qui ci troviamo nelle stesse condizioni. Questa tempesta aveva questo scopo, di far conoscere a queste persone qual era la fede. Oggi noi non siamo dei pescatori e neanche dei marinai, ma navighiamo nel mare della vita, vero? La vita in cui noi trascorriamo tutti i nostri giorni, tutto il nostro tempo, è come un mare e troviamo ad affrontare delle tempeste. Le nostre tempeste non sono fatte di vento e di onde, ma sono delle tempeste economiche, sono delle tempeste dovute anche a problemi familiari, tempeste dovute al lavoro, tempeste dovute ai giovani, allo studio. Quando si trovano davanti agli esami vedono come una tempesta, come delle onde che non si possono cavalcare. Tante situazioni sono delle tempeste, sono delle situazioni che ci mettono alla prova, ci fanno scoraggiare. Quando accade tutto questo, spesso ci appoggiamo su che cosa? Su quelle che sono le nostre esperienze e le nostre conoscenze di vita. Queste sono le cose in cui noi ci rifugiamo. Guardiamo tutto quello che ci accade sotto il nostro punto di vista. Ogni cosa assume un aspetto e un interesse differente, perché la nostra ottica non è l'ottica di Dio. Noi la vediamo sotto l'ottica umana e non sotto l'ottica di Dio che ha creato tutte le cose. Anche quello che ci accade quotidianamente. E questo non riguarda soltanto le cose religiose, ma anche i nostri atteggiamenti di ogni giorno, quotidianamente. Non è che il Signore vuole per forza un aspetto religioso, ma vuole una vita vissuta in modo particolare, perché il Dio che ha creato tutto quello che noi abbiamo e vediamo intorno a noi è il Dio che fa ogni cosa. E dovremmo imparare a non fare affidamento esclusivamente alla nostra intelligenza oppure sulla nostra esperienza, ma dovremmo imparare a prendere in considerazione anche il giudizio e le esperienze degli altri. Ecco una cosa positiva. Esistono anche altre persone, altri che ci possono aiutare. Attenzione però, questo non deve essere una situazione in cui noi viviamo passivamente tutto quello che ci accade o su cosa che ci viene proposto da altre persone. Perché? Perché bisogna verificare le opinioni degli altri alla luce di un attento esame di coscienza, senza ipocrisia e false autogiustificazioni. Dobbiamo vedere come il Signore ci vuole mettere in una posizione positiva, anche attraverso i nostri fratelli, chi ci sta intorno a noi. Il mettersi in discussione è sempre un aspetto positivo. Non è soltanto l'agire umano. Perché? Perché si evidenziano i limiti, le potenzialità di ogni uomo, mettendo al bando ogni atteggiamento negativo. Per cui noi dobbiamo avere un discernimento, e il discernimento anche viene dal Signore, perché possiamo usare quello che il Signore ci mette a disposizione. Ma basta fermarsi qui, in questo episodio che noi abbiamo visto. Queste persone si trovavano in difficoltà e c'era un certo Paolo che non era marinaio, sappiamo che era un fabbricatore di tende. Sì, lui aveva viaggiato parecchio, però non era un marinaio, eppure dava dei consigli, dava delle informazioni che dovevano essere forse prese in considerazione. C'è qualcuno, innanzitutto, e qui c'è la dimostrazione, che è al di sopra di me e di te. Le nostre avversità, le nostre situazioni difficili, fa da giusta guida. Solo lui sa, però analizza, che sa quando ci alziamo e quando ci sediamo, vero? Conosce tutto. Quando camminiamo e quando ci fermiamo. Sa tutto il Signore. È Lui la guida. E noi ci dobbiamo fidare di Lui. Perché? Perché ci dà il giusto consiglio, il meglio del consiglio. Allora, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo aprire completamente il nostro cuore, soprattutto alla Sua presenza. Che la Sua presenza sia sempre nel nostro cuore. E per fare questo bisogna svuotare il cuore, per far posto allo Spirito Santo, far posto al Signore, svuotandolo completamente da ipocrisie, da ansie e reticenze. Cioè, affidiamo a Dio la nostra vita ed Egli ci darà il consiglio in ogni occasione. Ed è bellissimo vedere proprio nel versetto 23 che abbiamo letto cosa dice Paolo quando parla a questi marinai. Lui dice quel Dio a cui appartengo e che io servo. Non ha detto a quel Dio che io credo, perché anche loro forse avevano le loro credenze, i loro dei. Dice, mo che vuoi dire che tu il Dio tuo è meglio del nostro? Ma lui dice a quel Dio a cui appartengo. Dio apparteneva, Paolo apparteneva a un Dio particolare, un Dio tre volte santo, e che lui serviva. In Prima Corinzi 6, 19 e 20 c'è un discorso che fa Paolo, ma io estrapolo qui alcune parole cui ci fa comprendere perché noi apparteniamo a Dio. Quindi, dice Paolo, non appartenete a voi stessi, dice Paolo parlando a questi fratelli di Corinto, perché siete stati comprati a caro prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Paolo era convinto di questo, e lui apparteneva perché lui era stato comprato, anche voi cari fratelli, siete stati comprati, tutti quanti, a caro prezzo. E come? Siete stati, come in primo Pietro dice 1:18-19, siete stati riscattati. Come? Con che cosa? Col prezioso sangue di Gesù Cristo. Questo non dobbiamo dimenticarlo. Non dobbiamo mettere da parte queste cose. Perché se noi siamo qui stamattina, è proprio perché noi facciamo parte della figliolanza di Dio. Perché siamo fatti partecipi della famiglia di Dio. Quando la nostra tempesta ci trascina nell'angoscia, che cosa accade? Anche noi possiamo usare l'ancora della fede. Anche noi possiamo buttare l'ancora. E l'ancora è proprio questo simbolo della fede. Perché è quella che ci tiene legati al Signore, che ci tiene fermi. Non possiamo ignorare questo. Perché nell'angoscia possiamo gridare al Signore e Lui ci libera dalla tribolazione, cari fratelli. Lui ci libera da questo. Dobbiamo usare la fede e non soltanto quando sembra tutto vada bene, quando splende il sole e il vento è dolce che ci accarezza i capelli, no? Proprio quando ci troviamo in difficoltà. Infatti, egli riduce la tempesta al silenzio, le onde del mare si calmano, egli conduce al porto tanto sospirato. Come questi marinai desideravano entrare in un porto dove le acque erano tranquille e potevano scendere e toccare la terraferma. Anche il Signore fa questo con noi. Nella nostra turbolenza di vita ci porta a quel raggiungimento, a quel porto. Celebriamo il Signore per la sua bontà, per i suoi prodigi in favore degli uomini. Vogliamo celebrare il Signore. Stamattina siamo qui per celebrare il Signore. Proprio per questo motivo siamo qui. Isaia 43,2 è scritto: quando dovrete attraversare le acque, io sarò con te, dice il Signore. Quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno. Quando cammineranno nel fuoco, non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà, dice il Signore. E questa non è un modo di dire, è una promessa vera. E sappiamo che il Signore, quando fa le promesse, le mantiene. Secondo punto, che va dal 27 al 38, ostinarsi a non avere fiducia in Dio. Leggiamo dal 27 al 38. E la 14ª notte, che eravamo partiti qua e là per l'Adriatico, non sapevano che rotta stavano seguendo, perché la tempesta li stava sballottando, verso mezzanotte i marinai sospettarono di essere vicino a terra e calarono lo scandaglio. Lo scandaglio è una corda con un sasso, con dei nodi, e venivano contati i nodi che andava giù la corda per vedere la profondità. Oggi, ecoscandaglio, tutte le barche, anche una bagnarola c'è un ecoscandaglio. A quel tempo dovevi fare con la corda. I marinai, dunque, calarono lo scandaglio, trovarono 20 braccia, poi passato in più oltre, e scandagliato di nuovo trovarono 15 braccia. E temendo allora di urtare contro gli scogli, gettarono da poppa 4 ancore, aspettando con ansia che si facesse giorno. Ma siccome i marinai cercavano di fuggire dalla nave e già stavano calando la scialuppa in mare con il pretesto di voler gettare le ancore da prua, Paolo disse al centurione e ai soldati: se costoro non rimangono sulla nave, voi non potete scampare. Allora i soldati tagliarono le funi della scialuppa e la lasciarono cadere. Finché non si fece giorno, Paolo esortava tutti a prendere cibo, dicendo: oggi sono 14 giorni che state aspettando, sempre digiuni, senza prendere nulla, perciò vi esorto a prendere cibo, perché questo contribuirà alla vostra salvezza, e neppure un capello del vostro capo perirà. Detto questo, prese del pane e rese grazie a Dio in presenza di tutti, poi lo spezzò e cominciò a mangiare. E tutti, incoraggiati, presero anch'essi del cibo. Sulla nave c'erano 276 persone in tutto, e dopo essersi saziate, alleggerirono la nave gettando il frumento in mare. Pensate questo momento così tragico che si sta vivendo ancora oggi, e forse anche proprio su queste rotte. Quante barconi affondano, e vediamo in televisione quante persone perdono la vita. E questa non è utopia o qualcosa di irrealizzabile. Eppure il Signore ha detto a queste persone, tramite l'Apostolo Paolo, 276 persone, nessuno, neanche un capello, moriva. Per cui, da quando la nave aveva lasciato bei porti, erano trascorsi 14 giorni pericolosissimi, pericolosissimi. E in questi 14 giorni, dice, non avevano mangiato, ma avevano dormito? Io credo di no. Non avevano neanche dormito. Erano al collasso dei nervi, non ce la facevano più, era mezzanotte e i marinai non avevano neanche idea dove si trovassero, ma percepirono di essere vicini alla terraferma. Sondando la profondità con questo scandaglio, scoprirono che si trovavano vicino alla terra e pensavano che arrivare a riva non era così difficile, ma furono terrorizzati per questa notizia. Ma come? Stavano vicino alla terra ed erano terrorizzati? Sì, perché avevano perduto tutti gli elementi per governare la nave. Non avevano tutti gli accessori, li avevano buttati a mare. Di conseguenza era molto probabile di andare a infrangersi sugli scogli. Gettarono le ancore e aspettarono che si facesse giorno, per la speranza che la situazione si volgesse al meglio, che il tutto si calmava. Quello che accade invece è molto significativo. Perché? Perché i marinai programmarono di fuggire, volevano scappare, volevano prendere una scialuppa e andarsene alla Gheddighella. Dice, almeno ci salviamo noi. E questi ignorarono completamente la parola e la promessa di Dio. Quello che Paolo aveva detto, loro non gliene infischiavano bel niente. Paolo aveva parlato per mezzo del Signore e aveva dato questa grande rassicurazione. Pure prima Paolo aveva detto delle cose, no? Non prendiamo il mare, ve l'avevo detto che sarebbe successo, eh? Però adesso il problema qual era? Che c'era da affrontare una situazione molto grave. Paolo scoprì il piano e proclamò che se volevano essere salvati dovevano seguire la via che Dio aveva scelto per salvare tutti. Dio aveva scelto una strada, solo quella era percorribile, non un'alternativa, non un surrogato, non girare a destra o a sinistra. Dio aveva scelto solo quella via. Per quei marinai che agirono in quel modo, perché loro fecero i loro calcoli. Secondo loro, il suggerimento di Paolo sembrava un'ipocrisia, ma il suo consiglio non era un consiglio di un uomo, era il consiglio di Dio. Era Dio che voleva che le cose andavano in quel modo. E questo episodio proprio ci fa riflettere, sia come semplici uomini che come credenti. Perché Dio ha le cose in mano per tutti, non solo per i cristiani, per quelli che credono realmente, ma anche per gli altri uomini. La domanda in questo caso è come possiamo salvarci? Questa è la domanda. Il Signore ha portato a far riflettere questi uomini, non solo per una salvezza fisica, ma soprattutto per quella spirituale. Dio stava facendo riflettere queste persone, in un modo, sì, forse anche un po' troppo irruento, se così possiamo dire, ma era l'unico modo perché Dio poteva parlare a questi uomini. C'era Paolo, era il tramite del Signore che lui parlava, ma spesso l'uomo non dà retta a quello che è scritto sulla Bibbia, non dà retta ai consigli di Dio, ci vuole qualcosa di esterno e Dio usa questo. In Giovanni 14,6, brano molto conosciuto, Gesù disse, io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Per cui Gesù è la via, unica via, non ci sono molte vie. Non tutte le vie portano al cielo, non tutte. E c'è gente che pensa di fare certe cose o altre, perché bene o male poi dice si può avere un accesso al cielo, non è così. Ma questo richiamo non è solo per quelli che non hanno una certezza di salvezza spirituale, ma anche per i credenti. Non dobbiamo dimenticare che quando abbiamo ricevuto Cristo, la nostra vita è collegata a Dio, è insieme a Dio. Perché? Perché Dio sta dentro di noi. È vero questo? Solo che cosa succede? Dobbiamo fidarci di Gesù. Dobbiamo fidarci di Gesù. E vuol dire che dobbiamo guardare cosa ci dice. Non solo fidarci di Gesù, ma anche delle sue promesse. E una di queste è che ci condurrà al Padre, così possiamo ricevere tutti i benefici di cui godono i figli di Dio. Una questa di promessa che il Signore ci ha fatto è che noi godremo di tutti i benefici di quelli che sono i figli di Dio. E allora la domanda stamattina è questa. Tu ti senti figlio di Dio? Ti senti figlio di Dio? E allora non farti sovravanzare dalle circostanze. Non ti senti figlio di Dio? Allora devi provvedere, ora. Non dobbiamo ostinarci come quei marinai, perché non sa di quale tempesta potrai essere investito. Dobbiamo pensare a questo episodio. Le tempeste parlano per Dio, all'uomo. E noi non sappiamo quello che ci accadrà domani. Non lo sappiamo. Noi dobbiamo pensare adesso, ora, in questo momento. Se vuoi essere un figlio di Dio, devi affidarti a Gesù. Gesù ha detto delle cose molto importanti, Giovanni 3,16, perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. E noi sappiamo che queste promesse sono la verità e Dio non le rinnegherà. Solo il centurione sulla nave credette alla parola di Paolo e distrusse la scialuppa, che sembrava l'unica salvezza. Ma mise in pratica il consiglio di Dio, perché Paolo ha detto: se queste persone vanno via con la scialuppa, moriremo tutti. Era indispensabile che loro rimanessero sulla nave. E questo ha fatto capire al centurione che prima aveva preso la decisione di partire, in questo momento si era reso conto che quello che Paolo diceva non erano fesserie, erano cose vere, perché il Signore operava veramente. Siamo arrivati all'ultimo brano, terzo punto, la provvidenza di Dio, da 39 a 44. Quando fu giorno, non riuscimmo a riconoscere il paese, ma scorsero un'insenatura con spiaggia e decisero, se possibile, di spingervi la nave. Staccate le ancore, le lasciarono andare in mare, sciolsero al tempo stesso i legami dei timoni e, alzata la vela maestra al vento, si diressero verso la spiaggia, ma essendo incappati in un luogo che aveva il mare dei due lati, li fecero arenare la nave. E mentre la prua si incagliava, rimaneva immobile, la poppa si sfasciava per la violenza delle onde. Per cui la nave si era incagliata in un banco di sabbia, o forse uno scoglio, e per cui si era bloccata, ma le onde impetuose battevano la nave e la nave si è sfasciata. Il parere dei soldati era di uccidere i prigionieri, perché nessuno fuggisse a nuoto. Ma il centurione, volendo salvare Paolo, li distolse da questo proposito e ordinò che per prime si gettassero in mare quelli che sapevano nuotare, per giungere a terra. Gli altri, chi sopra tavole o su rottami della nave, e così avvenne che tutti giunsero salvi a terra. Tutti giunsero salvi a terra. In questo ultimo brano si adempie la promessa fatta da Paolo, cioè fatta da Dio attraverso Paolo. Notiamo alcuni aspetti molto importanti. Dio non promise di avere che arrivavano tranquillamente a riva. No, non promise che il naufragio non si realizzasse, lo aveva detto. Non promise che questa prova per tutti i passeggiati fosse una passeggiata. No, non disse neanche questo. Ma tutto questo perché il Signore voleva insegnare qualcosa sia alle persone coinvolte che a noi oggi che stiamo leggendo questo racconto. Questo racconto ci fa ragionare, ci fa capire il pensiero di Dio e la volontà di Dio per noi, che la possiamo mettere in pratica. Dio sfrutta le prove, o meglio, le tempeste della vita. E sicuramente ognuno di noi ha potuto sperimentare queste tempeste della vita, in un modo o nell'altro, per indurre le persone a rivolgersi a Lui, per ottenere che cosa? La salvezza. Le prove dimostrano se una persona confida realmente in Dio. E questo è l'esame del credente. Queste sono le condizioni in cui il credente può verificare la sua posizione. Sono gli esami per il credente. Le prove rendono il credente più forte, permettendogli di affrontare prove più dure in futuro e dimostrare sempre più la presenza e la potenza di Dio. Questo serve per concretizzare una vita vissuta per il Signore. Paolo non è la dimostrazione, ne ha viste e passate di tutti i colori. Non è un fatto solo per Paolo, ma per tutti i credenti, chi più, chi meno. Perché il Signore ci prova entro i limiti noi di sopportazione, ci dà la prova che noi possiamo sopportare, non ci prova oltre il limite, Lui lo sa, perché sa quando ci sediamo e quando ci alziamo, Lui sa tutto di noi. Il mondo ha bisogno di vedere, quelli che stanno intorno a noi hanno bisogno di vedere, che cosa? Dimostrazioni della presenza e della potenza di Dio. È l'unico modo per farlo, attraverso la vita dei credenti che affrontano le prove. I soldati sulla nave devono adempiere a un compito molto importante, a una legge che prevedeva che se avessero lasciato fuggire un prigioniero, per cui sulla nave non c'era solo Paolo il prigioniere, sappiamo che Paolo deve essere condotto a Cesare, ma c'erano anche altri prigionieri, se sarebbe successo qualcosa di simile, sarebbero stati loro stessi condannati all'ergastolo, no, a morte. Se un soldato si faceva scappare un prigioniero, erano condannati a morte. Questa era una legge spietata, veramente. Una legge mondana, poi priva di moralità, eppure era così. E qui c'è un'altra evidenza importante che ci fa pensare come Dio agisce. È evidente che Dio usò sia il piano dei soldati che volevano uccidere i prigionieri che il naufragio per adempiere la sua promessa, questa promessa che aveva fatta a Paolo, indipendentemente da quando si era costretto a cambiare, a controllare i piani e le strategie degli uomini e le circostanze naturali degli eventi. Dio usa ogni circostanza, e qui ci fa capire come loro erano determinati a fare una certa cosa, eppure è stato cambiato. È stato cambiato. Il centurione ha fatto in modo che quella legge non fosse messa in pratica. E così anche il fatto del naufragio. circostanze negative, ma che il Signore ha usato in modo veramente meraviglioso. Grazie. Dio fece esattamente ciò che aveva detto e promesso. Dio ha portato avanti il suo piano, la sua via, quella via che tutti dovevano conoscere e intraprendere. Non ce n'erano altre. Salvò tutti. Tutti furono salvati. E questo avvalorò il messaggio che lui aveva mandato tramite Paolo. E le persone si dovevano proprio meravigliare perché nessuno era morto, con tutto che la nave era distrutta. Tutti dovettero affrontare la prova terribile del naufragio, arriva a nuoto. E così delle volte noi ci troviamo in difficoltà, ma forse il Signore ci vuole togliere delle cose che sono superflue, ci vuole togliere delle cose che non servono. Non ci rendiamo conto, perché spesso noi siamo attaccati a certe cose, a certi valori, che non servono a niente. Il Signore indica la strada e noi dobbiamo vedere questa strada, perché questa è quella che Dio fa vedere, che fa conoscere. Tanti uomini nella Bibbia hanno fatto questo. E sono un esempio oggi per noi. Perché? Perché hanno veramente navigato in cattive acque. Uno fra tutti. Una persona che è stata sempre, sotto certi aspetti, travagliata. Davide. Quanta sofferenza ha subito Davide. Però attraverso quelle sofferenze ha scritto dei salmi meravigliosi che noi oggi ci rallegriamo. E uno di questi è proprio il Salmo 28. Il Signore è la mia forza, diceva Davide, è il mio scudo. E lui si è confidato, il mio cuore. Si è confidato. Cioè praticamente lui si è preso il cuore di Davide e sono stato soccorso, perciò il mio cuore esulta e io celebrerò col mio canto. E io lo celebrerò col mio canto, dice Davide. Non solo una forza per affrontare, ma anche lo scudo, perché lui era difeso. E il Signore ci difende, come? Perché ci difende? Perché noi siamo la pupilla del suo occhio. Perché noi abbiamo ricevuto Gesù. Perché noi sappiamo questo e dobbiamo metterlo in pratica. Anche Isaia, un altro personaggio molto importante, il profeta, ci incoraggia a fare questo. Dice tu, dice il Signore tramite il profeta, non temere perché io sono con te. Non ti smarrire perché io sono il tuo Dio. Io ti fortifico, io ti soccorro, io ti sostengo con la destra della mia giustizia. Con queste parole il Signore ci vuole ancora incoraggiare, ci vuole ancora portare proprio a compimento del viaggio, nel porto sicuro, nel posto dove cesseranno le tempeste. E noi vogliamo ringraziare il Signore per questo. Perché il Signore ha pensato a tutto, anche se noi oggi sulla terra alcune volte attraversiamo delle tempeste. Il Signore ha pensato a ogni cosa. Preghiamo. Signore Padre Celeste, è così bello sapere che tu hai una conoscenza profonda di noi, ma soprattutto hai un modo di proteggerci in modo particolare. Signore, noi dobbiamo soltanto credere a quello che tu hai detto, alle tue promesse, ma soprattutto che noi possiamo dire anche nelle difficoltà sia fatta la tua volontà. È questo che tu desideri, Signore. Perché noi possiamo vedere e trascorrere il nostro percorso su una via, quella che tu hai messo davanti a noi. Non una via del nostro pensiero, della nostra intelligenza, ma quello che tu hai messo perché tu sai qual è quella giusta. Anche se noi pensiamo alcune volte che il nostro pensiero sia il migliore, ma noi vogliamo, Signore, veramente arrenderci a te, trovare veramente il supporto e il vigore che vengono solo da te, nel nome di Gesù. Amen. Siamo al Signore per la sua parola.